In questo convegno si è parlato molto di comunità energetiche ed è emerso essenzialmente che le tecnologie sono pronte, le persone sarebbero anche pronte, le comunità manca ancora forse qualcosa dal punto di vista organizzativo e autorizzativo, è così?
Sì, siamo in una condizione di stallo rispetto alla possibilità di fare comunità energetiche più grandi, perché già dal febbraio del 2020, grazie a un emendamento che riuscimmo a far approvare in un decreto mille proroghe un mese prima di entrare nell'era Covid, è già possibile realizzare comunità energetiche più piccole, fino a 200 kW, allacciandosi alla cabina secondaria. Il recepimento della direttiva europea sulle rinnovabili, che insomma è avvenuto poco meno di un anno fa, permette di alzare la potenza massima delle comunità energetiche fino a 1 MW, vuol dire a volte interi paesi o interi quartieri di grandi città, agganciandosi alla cabina primaria. Allora, manca le regole attuative da parte di ARERA, l'autorità di regolazione, e il decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questi ritardi stanno facendo scontare, come dire, la mancata possibilità di realizzare questi strumenti importanti, le comunità energetiche, che non sono sostitutive dei grandi impianti industriali a fonti rinnovabili, bisogna farne tanti di impianti industriali, ma con le comunità energetiche si dà la possibilità a chi sta sul territorio, vale per le famiglie, vale per le imprese, vale per gli enti del terzo settore, vale per gli enti locali, di potersi produrre energia elettrica da soli senza acquistarle da nessuno. Questo è un, come dire, è un contributo concreto alla lotta alla crisi climatica ed è un grande aiuto per chi deve fronteggiare quelle bollette elettriche che sono impazzite ormai da diverso tempo, da quando è partita la speculazione dei produttori di gas, molto prima dell'invasione militare russa che ha scatenato la guerra in Ucraina. Ecco, sotto questo punto di vista il paese tecnologicamente è pronto, le comunità sono in grado di mettersi insieme per costruire la comunità sociale che è funzionale, la comunità energetica, ma se continua a mancare l'apparato burocratico e normativo, noi rischiamo di mancare completamente questa grande opportunità.
Allargando lo sguardo alla politica energetica del paese, alla politica ambientale del paese, si parla di questi target che sono alle soglie, quindi il 55% di diminuzione della CO2 entro i prossimi 8 anni, net zero al 2050. Sappiamo che siamo su una curva che non porta a questi risultati, stiamo abbassando il nostro tasso di inquinamento, chiamiamolo così, però non abbastanza. È ottimista sul fatto che ci sarà un'accelerata, come viene promesso, come stamattina per esempio ha promesso anche il ministro?
Beh, noi siamo, diciamo, abbastanza preoccupati della situazione, perché insomma siamo nel pieno di una tempesta perfetta. Non siamo ancora usciti dal Covid, siamo nel pieno dell'emergenza bollette causata dagli speculatori del gas. L'invasione militare russa in Ucraina ha fatto impazzire i mercati a livello internazionale, anche quello delle materie prime, dei prodotti alimentari, insomma i fertilizzanti. Insomma, c'è un problema generale che ovviamente sta facendo passare in secondo piano quella è la grande emergenza che grava sulla testa dei miliardi di persone che vivono sul pianeta, che è l'emergenza climatica. La COP27, diciamo, ha fatto fare un passo in avanti ai negoziati, soprattutto sulle conseguenze per i più vulnerabili, ma non è stata altrettanto capace ed efficace sul fronte delle cause dell'emergenza climatica, e quindi sulle emissioni di gas serra, sul trasferimento delle tecnologie dei paesi industrializzati ai paesi con economie emergenti e quelli soprattutto in via di sviluppo. Nel nostro paese si continua a parlare di continuare a investire sulle rinnovabili. Il primo decreto del governo però ha sbloccato la possibilità di trivellare gas dai fondali marini tra le 12 e le 9 miglia dalla costa, e questo è assolutamente controproducente rispetto agli investimenti che bisogna fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per liberarci dalla dipendenza dal gas e non per cambiare fornitore, che è quello che ha fatto soprattutto il precedente governo. Il governo ha varato questo quasi raddoppio dei membri della commissione via VAS sul PNRR presso il Ministero dell'Ambiente, da 40 a 70. Questo permetterà di velocizzare la riduzione di impatto ambientale, questa è una cosa positiva, però non risolviamo il problema che causa ogni volta il Ministero della Cultura, che dà sempre parere negativo a causa dei pareri spesso senza senso delle sovrintendenze sul territorio e a volte anche di quella nazionale sul PNRR, e dall'altra parte resta il collo di bottiglia degli uffici regionali, perché le autorità autorizzazione degli impianti le danno le regioni. Allora, se noi velocizziamo le valutazioni del Ministero, della Commissione Via VAS, e non rafforziamo gli uffici regionali delle 19 regioni e delle due province autonome per autorizzare più velocemente gli impianti, noi avremo molti più progetti con valutazione positiva e continueremo ad avere un numero crescente di progetti che sono in attesa delle autorizzazioni presso le regioni. Quindi crediamo che il Paese, lo Stato e quindi il Governo si debba far carico anche presso le regioni di un lavoro concreto per aumentare l'organico degli uffici regionali che si occupano di autorizzazione e anche per aumentarne la competenza su tecnologia e continua ad andare avanti, perché se continuiamo ad avere gli uffici regionali sguarniti noi rischiamo di non velocizzare le autorizzazioni e quindi di non realizzare così velocemente quegli impianti a fonti rinnovabili, a partire da quelli industriali a fonti rinnovabili, che sono fondamentali per liberarci dalla schiavitù delle fossili a partire dal gas che, come dire, continuiamo a acquistare in giro per il mondo.
Lei sa che molte obiezioni alle rinnovabili le descrivono come utopia economica, il 100% di generazione, almeno nel nostro paese, da fonti rinnovabili. È vero? È un'utopia economica? È un'utopia tecnologica? È un'utopia organizzativa o non è un'utopia?
Ma insomma, la Germania ha deciso nei mesi scorsi di raggiungere l'obiettivo del 100% rinnovabili per la produzione di elettricità entro il 2035. Quindi entro i prossimi 13 anni la Germania non solo chiuderà le ultime centrali a nucleare, ma lo farà il prossimo anno, spegnerà le centrali a carbone, quella a lignite e quella a gas. Se lo fa il primo paese manifatturiero d'Europa, credo che sia assolutamente plausibile che possa farlo il secondo, che è il nostro, a maggior ragione che insomma abbiamo una quantità di vento paragonabile a quello della Germania, ma abbiamo molto 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 più sole del paese tedesco. Tecnologicamente siamo pronti, credo che dovremmo imparare come il paese si organizza per accogliere questa accelerazione sullo sviluppo delle rinnovabili che sta già facendo la Germania. Sotto questo punto di vista siamo ancora molto molto indietro. Non a caso spesso le aziende del nostro paese vanno a investire all'estero, la tecnologia italiana viene utilizzata all'estero perché questo paese non è pronto per diffondere tecnologia made in Italy. Insomma, speriamo di poter recuperare nei prossimi mesi questo ritardo, perché insomma noi dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo fare in modo che l'Italia entro il 2035 quel quasi 40% di energia elettrica da fonti rinnovabili diventi 100%.
Quali sono le tecnologie più promettenti, magari meno sfruttate? Lei in conferenza ha parlato per esempio dell'offshore italiano, che praticamente non esiste, l'eolico offshore.
Il paese si, diciamo, decarbonizzerà per la produzione elettrica puntando soprattutto sul fotovoltaico e come seconda fonte rinnovabile sull'eolico. Dovremo fare molto molto più fotovoltaico dell'eolico, ma l'eolico sarà un potenziale molto importante da sfruttare. Abbiamo, diciamo, tra i 20 e i 30 gigawatt di eolico da realizzare. Una parte di questo verrà fatta a mare e la gran parte deve essere fatto a terra con nuovi impianti o con repowering, con la sostituzione di vecchi impianti poco potenti realizzati magari 20 anni fa con nuovi impianti molto più potenti e magari con meno pale che si possono, come dire, realizzare oggi in sostituzione dei vecchi. Il fotovoltaico ovviamente dovrà essere diffuso sui tetti, quelli domestici, quelli pubblici, quelli privati, quelli delle imprese. Non basteranno i tetti, bisognerà anche promuovere la tecnologia dell'agrivoltaico, quindi insomma i pannelli fotovoltaici da mettere sui terreni agricoli che garantiscono la prosecuzione dell'attività agricola e non la sostituisce come faceva il vecchio fotovoltaico a terra. E poi insomma c'è ancora un po' di, diciamo, potenziale da recuperare sull'idroelettrico, in parte sul geotermico. Il grosso sarà fatto attraverso l'eolico e il fotovoltaico. C'è da fare interventi sulle reti di trasmissione e distribuzione, c'è da fare interventi sugli accumuli. Questo vale anche sia per gli accumuli fatti dall'idroelettrico che gli accumuli elettrochimici con queste gigafattorie, questi grandi impianti che ospiteranno tante batterie per ospitare la produzione di elettricità in surplus quando c'è tanto sole e quando c'è tanto vento. Le politiche di efficienza sono fondamentali, però dobbiamo essere consapevoli che se noi, come dobbiamo fare, elettrificheremo i consumi domestici e elettrificheremo i trasporti, dovremo produrre molta più energia elettrica di quanto ne produciamo oggi. Quindi insomma c'è da fare un grande lavoro, sicuramente eliminare gli sprechi, sicuramente massimizzare le politiche di efficienza, ma la necessità di produrre elettricità nei prossimi 10, 20, 30 anni aumenterà, perché i trasporti non andranno più con i derivati del petrolio ma con la trazione elettrica, e i consumi in casa non saranno più attraverso le caldaie a gas ma saranno con le pompe di calore per riscaldare e raffrescare le case, e con magari i fornelli a induzione elettrica al posto dei fornelli a gas. Quindi insomma c'è da fare un grande lavoro sotto tutti i punti di vista. Bisogna sbloccare lo sviluppo delle rinnovabili attraverso autorizzazioni molto più veloci, perché altrimenti noi tutto questo lavoro non riusciremo a farlo come faranno altri paesi, e questo sarebbe imperdonabile. Farsi superare da altri paesi europei o diciamo extraeuropei sarebbe veramente imperdonabile, perché c'è da fare tutto un lavoro e c'è da produrre tanti nuovi posti di lavoro in questo settore.